vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'ascolto di Radio Yulm. Questa è In Vetrina. Oggi parleremo dei migranti all'interno dei centri di accoglienza italiani in Albania con le dichiarazioni di Elly Schlein e di Giorgia Meloni. Passeremo poi alla legge di bilancio del 2025 per poi spostarci all'estero parlando di tensione nel Medio Oriente e tensione anche tra le due Coree. Infine parleremo di sport, o meglio di sport nei tribunali, con la protesta della FIFA in commissione UE e infine il corteo Palestina a Udine. Io vi ricordo che potete scriverci o mandare un messaggio vocale al numero WhatsApp di Radio Yulm 331 14 38 923. A tra poco.
Radio Yulm.
Buon pomeriggio a Tommaso e iniziamo con la prima notizia. Parleremo dei 16 migranti, tutti uomini, che nella giornata di oggi raggiungeranno i centri di accoglienza di Shëngjin e di Gjader in Albania. I centri di accoglienza saranno uno al porto, quello di Shëngjin, mentre quello di Gjader sarà a circa 30 minuti di pullman dal primo. Per quanto riguarda il primo, fungerà da centro di accoglienza con tutto organizzato per le prime procedure, ovvero quella di pre-identificazione, le foto segnaletica, raccolte delle impronte digitali e distribuzione di moduli per la richiesta d'asilo. Il tutto dovrà avvenire nel corso di una giornata, questo perché nel centro di accoglienza di Shëngjin non ci sono posti letto. Sarà dunque solamente una tappa di passaggio per poi trasferirsi nel secondo centro, che è composto da un'area di circa 70.000 metri quadrati sorta su una vecchia base militare albanese. Il centro sarà diviso in tre settori. Il più grande è quello per i richiedenti asili e per i richiedenti asilo avrà una serie di blocchi con camere da letto dotate di 4 posti per ognuna di esse. La permanenza qui sarà di un massimo di 4 settimane, dopodiché o la richiesta di protezione internazionale viene accettata e allora il migrante verrà riportato in Italia, oppure scatterà il decreto di espulsione. Per quanto riguarda il secondo settore sarà invece dedicato a chi è in attesa di essere rimpatriato. All'interno ci saranno delle aule per le udienze di convalida dell'autorità giudiziaria. Infine, il terzo settore sarà un piccolo penitenziario dotato di 20 posti per chi ha commesso reati all'interno del centro di accoglienza e sarà anche il primo carcere italiano all'estero, considera la responsabile Silvana Sergi, già direttrice del penitenziario Regina Coeli di Roma. Ha preso posizione in merito anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la quale ha detto che occorre procedere per quanto riguarda l'idea di sviluppare hub di rimpatrio al di fuori dell'Unione europea, soprattutto in vista di una nuova proposta legislativa sul rimpatrio. Ascoltiamo adesso le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi al Senato.
L'Italia ha dato il buon esempio con la sottoscrizione del protocollo Italia-Albania per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. Le due strutture previste dal protocollo, il centro di Shëngjin e quello di Gjader, sono ora pronte e operative. Ci siamo presi del tempo in più perché tutto fosse fatto nel migliore dei modi, ma siamo molto soddisfatti dei risultati di questo lavoro. È una strada nuova, coraggiosa, inedita, ma che rispecchia perfettamente lo spirito europeo e che ha tutte le carte in regola per essere percorsa anche con altre nazioni extra UE.
Nella giornata di ieri, invece, la segretaria del PD, Elly Schlein, ha risposto in questo modo alle domande che le sono state poste sui centri di accoglienza in Albania.
Il governo Meloni butta 800 milioni degli italiani in un accordo di deportazione di migranti in Albania, in violazione dei diritti fondamentali, in spregio a una sentenza della Corte di Giustizia europea che fa già scricchiolare l'intero impianto di quell'accordo. E lo hanno fatto di fretta, con degli affidamenti diretti per milioni e milioni di euro senza trasparenza. Soldi che avremmo potuto utilizzare per abbattere immediatamente le liste d'attesa che fanno aspettare un anno e mezzo per una gastroscopia agli italiani che ne hanno bisogno.
Parlando sempre di politica interna, adesso ci spostiamo a parlare della legge di bilancio del 2025. Questo perché il Consiglio dei Ministri, convocato per stasera alle 8, potrebbe anche approvare la legge di bilancio del 2025, che pure questa volta sarà preceduta da un decreto legge con il quale il governo anticiperà subito parte delle spese previste per il 2025. Saranno confermati i tagli alla spesa dei ministeri e degli enti locali. mentre è ancora aperta la questione dei contributi richiesti dal governo alle banche per sostenere l'economia. All'ordine del giorno della riunione di governo c'è l'informativa del ministro dell'economia Giorgetti sul documento programmatico di bilancio, ovvero quel documento che traccia le grandi linee della prossima manovra di bilancio. Questo perché deve essere presentato entro la giornata di oggi a Bruxelles. Va fatto notare che i due provvedimenti, il decreto legge e la manovra di bilancio, potrebbero essere approvati anche nella riunione di stasera. Per quanto riguarda i punti cruciali della manovra, saranno tre, ha ribadito il governo. Il primo sarà quello della conferma degli sgravi ai lavoratori dipendenti, poi la riduzione a 3 delle aliquote IRPEF e infine le misure a favore delle mamme lavoratrici. Adesso ascoltiamo Calcutta con Le barche.
Sono le barche che mi mancano, quelle che conquistano, resistendo instancabilmente agli attacchi dei pirati, anche quelle imbarcazioni un po' più piccole che costeggiavano i tuoi re. Ma quanto siamo scemi quando le braccia diventano i remi. Sono le barche che mi mancano, quelle con le quali gli uomini rigirano l'oceano per scoprirne un mistero più profondo, e frena che c'è un dosso e poi finisce il mondo. Ti prego, andiamo per Schiera del Garda per fare un bagno. Non voglio allagare la tua mansarda per farmi un bagno. Ti prego, andiamo per Schiera. Sono le barche che ci mancano e niente ci raccontano, galleggiando in inesorabilmente ci farà sentire soli la distanza che percorrono gli uccelli migratori. Ti prego, andiamo a Peschiera del Garda per fare un bagno. Non voglio allagare la tua mansarda.
Bentornati all'ascolto di Radio Yulm. Adesso ci spostiamo, questo era Calcutta con Le barche. Adesso dal fronte interno ci spostiamo sul fronte esterno, quindi politica estera, e apriamo con il Medio Oriente. È stata una maratona di attacchi e di ritorsioni quella che si è compiuta nelle ultime 36 ore tra il Libano e Israele. Tutto è iniziato con l'attacco domenica sera da parte di Hezbollah, che ha inferto a Israele il colpo più grande che gli è stato imposto nell'ultimo anno, quindi dal 7 ottobre del 2023, con 7 soldati uccisi e 60 feriti, di cui 7 vertono in condizioni gravi. Un drone è stato lanciato dal Libano e ha colpito una base militare nell'area di Binyamina. Il velivolo, che era senza pilota, è riuscito a superare il sistema di difesa aereo israeliano e ha colpito la mensa della base, dove numerosi soldati stavano mangiando. Gli attacchi sono proseguiti ieri con circa 15 razzi lanciati sempre dal Libano verso la zona nord di Israele, e inoltre l'IDF ha intercettato 2 missili su 3 partiti dal Libano e diretti nella zona di Tel Aviv. Il terzo invece è caduto in un'area deserta. La risposta israeliana non si è fatta attendere, difatti la Croce Rossa libanese ha riferito che 18 persone sono state uccise in un attacco israeliano contro un villaggio del nord, Aitu. Il villaggio si trova nel distretto a maggioranza cristiana di Zagarta. Sul fronte palestinese sono invece almeno 41, tra cui 12 bambini, le persone uccise dagli attacchi israeliani a Gaza nel raid contro la scuola Mufti, nel campo profughi del centro di Gaza. A questo punto sentiamo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi al Senato.
Riteniamo perciò che l'atteggiamento delle forze israeliane sia del tutto ingiustificato, oltre a rappresentare una palese violazione di quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Tra l'altro, Giorgia Meloni ha risposto a una domanda del senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, che le ha chiesto se aveva in programma di andare di persona in Libia. La sua risposta è stata: è già previsto che io vada in Libano, il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e la Palestina in settimana prossima. Adesso parliamo sempre di politica estera, però ci spostiamo in Asia con la tensione tra le due Coree. Questo perché nella mattinata di oggi Seoul ha annunciato di aver effettuato un fuoco di risposta dopo che Pyongyang ha distrutto le strade e le ferrovie che collegavano i due paesi nemici. Dopo un'operazione di bombardamento effettuata dalla Corea del Nord per bloccare le strade di collegamento, le forze sudcoreane hanno effettuato un fuoco di risposta nelle aree a sud della linea di democrazia militare. Hanno riferito i capi di Stato Maggiore congiunti usando il nome ufficiale dell'operazione come confine intercoreano. Pyongyang ha fatto saltare in aria parte delle strade Jeonjui e Dangae, a nord della linea di demarcazione militare intorno al mezzogiorno, ha dichiarato lo Stato Maggiore congiunto di Seoul, che ha rafforzato la sorveglianza nell'area. Non ci sono stati danni e inoltre in un video diffuso dall'esercito sudcoreano si vede proprio il momento dell'esplosione su una strada vicina alla città di confine di Kaesong, ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le esplosioni seguono una serie di botte risposta che sono andate in corso questa settimana tra le due Coree. Pyongyang si era impegnata a tagliare completamente le strade e le ferrovie intercoreane e a fortificare ulteriormente le aree al confine dopo aver denunciato la violazione dello spazio aereo sulla capitale da parte dei droni della Corea del Sud, che erano carichi di volantini di propaganda contro il leader nordcoreano Kim Jong-un, in una di quelle che è state definite una provocazione politica e militare che potrebbe portare a un conflitto armato. Il regime nordcoreano lamenta da ottobre numerosi voli di droni che hanno lanciato sulla capitale volantini di propaganda pieni di voci incendiarie e sciocchezze, e accusa Seoul di esserne il responsabile. Da mesi risponde con l'invio di centinaia di palloni aerostatici e di rifiuti sul sud. Adesso, finita la parte di politica estera, possiamo andare ad ascoltare i Club Dogo con S.
Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a FES, Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a FES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a FES, se mi riprendo oh, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a FES.
Oggi voglio stare sul divano collassato, frate passo solo dalla Champions League al campionato. Io crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation. Aspirano poi fanno cori e gesti tipo le oh oh oh, siamo tutti fuori messi tipo le oh oh oh. Sono un goleador zio, il boss del turnover come Adebayor, prima punta numero 9. Dribblo finché scrocchiano le dita, frate tanto qui c'è birra e guida, antidolorifico per la partita, calcio champagne, smarcato Neymar, pato gol profumato zio Paco Rabanne. Compro e vendo giocatori da Nintendo, vecchia scuola, sono re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate io le dita coi tacchetti, tu dammi solo una torcia, un amore.
Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a FES, Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a FES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a FES, se mi riprendo oh oh yes, fumo un po' e dopo gioco a FES.
Passo il tempo sul microfono, arresto all'Xbox, faccio yes yes yo, yes yes bro. La gila ula e nel posto senti come suona, dedicato a chi ha il diploma eppure non lavora, dedicato ai miei fratelli con lavori strani, tipo che iniziano la sera fino all'indomani, per comprare nuove Nike e giochi della Play, salotto 5 metri quadri, siamo in 26, chili del divano, sto al caldo, segno con Cristiano Ronaldo, su sta poltrona sto talmente tanto che lascio il segno delle cappe quando mi alzo, slego il polso, occhio rosso passo, il basso è una sberla, due tiri sull'erba e penso di essere nella leggenda di Zelda. Baby rolla per me, lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a FES.
Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a FES, Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a FES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a FES, se mi riprendo oh, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a FES. Scusa baby adesso no, questa notte faccio sport e giuro che ti chiamerò, ma stasera proprio no. Ora non ho tempo per parlare,
dice che que devo dribblare sulla base di Don John. Dal divano vado in gol. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh, oh, oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
Bentornati all'ascolto di Radio Yulma. Abbiamo appena ascoltato i Club Dogo con PES. Finito il blocco di politica estera, parliamo adesso di sport, ma parliamo di sport tra tribunali e tra proteste contro FIFA e Commissione Europea. Di questo passo i calciatori, tra infortuni gravi e troppe gare, protestano contro la FIFA in Commissione Europea. Di questo passo il mondiale per club della prossima estate potrebbe essere addirittura a rischio. Questo perché i giocatori si sono stancati di giocare, ma non è che si sono stancati di giocare, si sono stancati di giocare troppo. E così, dopo aver registrato un aumento di infortuni anche gravi all'interno di questa stagione, come per esempio Rodri, centrocampista del Manchester City, è scattato ieri un fatto clamoroso, ovvero l'Associazione delle Leghe, il Sindacato dei Calciatori, la FIFPro Europe, insieme alla Liga, hanno presentato reclamo alla Commissione Europea contro la FIFA per abuso di posizione dominante nell'impostazione del calendario delle partite internazionali per il biennio 2025-2026. Il che appunto riguarda direttamente l'organizzazione e la disputa del Mondiale per Club 2025 e il Mondiale 2026. Il primo è stato allargato a 32 squadre, il secondo a 48, numeri che porterebbero inevitabilmente a un aumento di partite disputate. Secondo il report del sindacato internazionale saranno almeno 15 le gare che i top club europei dovrebbero svolgere in più ogni stagione, così che i calciatori ne giocherebbero circa un'ottantina a stagione. Gli atleti sembrano però pronti a dire basta e si rivolgono al Tribunale Civile. Il reclamo è stato quindi presentato alla Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea con un'azione legale ritenuta necessaria per salvaguardare il settore del calcio europeo. Si è espresso in merito anche l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, dicendo: «Il problema del sovraccarico del calendario non è causato dalle competizioni delle leghe, ma della FIFA e della UEFA. La UEFA ha avuto però una significativa consultazione con le parti interessate, mentre la FIFA ha imposto le sue competizioni senza accertare alcuna forma di rapporto con gli organizzatori delle altre competizioni». Ascoltiamo adesso le dichiarazioni del presidente Asso Calciatori, Umberto Calcagno.
Oggi si pretende che i top player che giocano ad una velocità che è superiore del 50% rispetto a soltanto 10 anni fa, sono ragazzi bravi e fortunati dai quali pretendiamo di andare molto più forte, giocando sempre più partite, e pretendiamo che tutto questo avvenga con soltanto 15-20 allenamenti veri all'anno.
Parlando sempre di sport, per la precisione di calcio, passiamo al match di ieri sera che è andato in scena tra Italia e Israele a Udine. Nella serata di ieri, infatti, è andato in scena il match di Nations League che ha visto l'Italia vittoriosa per 4-1. Ma a scaldare gli animi prima della partita, ieri è stato il corteo che è andato in scena poco distante allo stadio nel centro di Udine. Erano circa 1500 a sfilare per le strade di Udine, tanti ragazzi, tanti italiani e anche tante persone di origine nordafricana. I blindati, le volanti e l'elicottero servivano a poco, dato che l'unico momento reale di tensione è scattato quando un militante di un gruppo antagonista di Trieste ha imposto a dei ragazzi di togliere uno degli striscioni del corteo, il quale recitava «Stop alle guerre, Palestina libera in un mondo libero». Ma la richiesta di tutti era un'altra sostanzialmente, ovvero quella di escludere Israele dalle competizioni FIFA, e lo ha ribadito anche il consigliere comunale PD di Udine Ballotta, dicendo che è stata fatta una richiesta alla FIFA, aspettavamo una risposta per il 3 di ottobre, la quale non è arrivata. Inoltre il consigliere sostiene sempre nella giornata di ieri di aver chiesto alla FIGC di devolvere l'incasso della partita di ieri sera in beneficenza, ma la risposta è stata di no. Passando però alle notizie di calcio, ascoltiamo adesso le parole di Mister Spalletti sulla prestazione di ieri sera.
Secondo me a sprazzi, perché poi non abbiamo concretizzato quello che ci siamo creati in maniera abbastanza clamorosa, direi, perché può andare tante volte davanti al portiere così, non è facile, perché soprattutto gli avversari si erano messi al limite dell'area e creavano questa densità, e trovare gli spazi, si può tirare da fuori, ma trovare gli spazi per andare avanti al portiere vuol dire aver creato delle situazioni importanti.
Risultato dell'Italia ottimo, dato che la vittoria di ieri è servita a mantenere il primato all'interno del gruppo di Nations League. Questo dovuto anche al fatto che nella giornata di ieri il Belgio è stato sconfitto contro la Francia per il risultato di 2-1. Adesso ascolteremo i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco.
E se mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica. Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi, perché ogni tanto per andare avanti, sai, avanti sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come sto e non te lo dirò. Il nostro vecchio gioco era di non parlare mai, come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti poi a chi li racconterai? Tu che rimani sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene. Visto ridere, sappi che la neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai e non me lo dirai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana fai, perché un addio suona troppo serio e allora ti dirò bye bye. Seduti dentro un bar poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare. Lo sai, mi mancherò. Na, 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 na. Per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene. Differenza tra le ciliegie e le amarene, e io non la dimenticherò più. E ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri, e tu forse non stonerai più. Per favore non piangere, non ci rimanere mai, che noi due ci conosciamo bene.
Questi erano i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Yulm con Pastello Bianco. Per oggi abbiamo finito, abbiamo parlato di politica interna, politica estera, di sport. Io vi ricordo che la puntata la potete trovare questa sera su radioyulm.it. Inoltre vi ricordo che potete continuare a scriverci, a mandarci messaggi al numero 331 14 38 923. Io ringrazio Giulia per la regia di oggi e alla prossima.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.